Ed eccoci alla terza pillola di Social Media Analysis e Big Data. In questa pillola ci concentreremo su un aspetto molto importante rispetto alle basi metodologiche teoriche della Content Analysis, che riguarda l'origine di questo tipo di pratica, cioè del pratica di analizzare il contenuto dei testi e farò riferimento in modo particolare a un ambito della ricerca storiografica che va sotto al nome di critica delle fonti. La critica delle fonti è un'operazione intellettuale che è comune a tutte le tecniche di osservazione dei documenti naturali. Non vi preoccupate se non sapete a che cosa sto facendo riferimento, perché lo vedremo nella prossima pillola, e si colloca propriamente in quella fase della ricerca sociale, questo sì che dovreste saperlo, che consiste nella costruzione della documentazione empirica. Per cercare di capire la portata delle cose di cui sto parlando, può essere utile fare riferimento brevemente a un passaggio che è contenuto nel libro Apologia della storia di Mark Bloch, che a prescindere da questa citazione vi suggerirei fortemente di leggere se ancora non vi è capitato di farlo nel vostro percorso di studio. Scrive Bloch che i testimoni non debbano per forza essere creduti sulla parola, i più ingenui fra i poliziotti lo sanno bene, salvo poi a non ricavare sempre da questa conoscenza teorica le debite conseguenze. Parimenti, è molto tempo che ci si è resi conto che non si possono accettare ciecamente tutte le testimonianze storiche. Ce l'ha insegnato un'esperienza antica quanto l'umanità. Più di un testo si spaccia di una provenienza diversa da quel che sia in realtà. Non tutti i racconti sono veridici e persino le tracce materiali possono essere toccate. Beh, Bloch scrive questo libro nel corso della Seconda Guerra Mondiale, dove purtroppo resterà vittima sacrificando la propria vita per liberarci dal regime nazifascista, ma queste parole potrebbero essere riadattate e usate tranquillamente per descrivere quello che succede oggi sui mezzi di comunicazione di massa, soprattutto sui nuovi media. Parliamo facilmente di fake news, di post-verità, e lo approfondiremo anche in seguito, ma queste parole ci fanno capire qual è l'approccio critico che il ricercatore e la ricercatrice che si occupano di estrarre senso dai testi devono adottare. Non importa se non siamo storiografi, non importa se non facciamo il mestiere di storico, che è il sottotitolo del libro di Bloch da cui ho estratto queste poche righe. L'obiettivo è, per dirla ancora con Bloch, quello di accertare criticamente le proprie fonti. Accertare criticamente le proprie fonti vuol dire, di nuovo usando le parole di Bloch, lottare con il documento, cioè porsi nei suoi confronti come un giudice istruttore, sono ancora le parole di Bloch, che si sforza di ricostruire un delitto cui non ha assistito affatto. Cioè, non diamo per scontato che sia univoco il significato di quello che vogliamo analizzare, che tutto si fermi al semplice contenuto manifesto dei messaggi che processiamo. In particolar modo, due sono le questioni che voglio porre alla vostra attenzione, analisti del contenuto in erba. Da una parte la determinazione dell'autenticità del testo, che nella letteratura sulla critica delle fonti, quindi nella letteratura erudita di studio delle fonti o di conoscenza da fonti, si chiama critica esterna del documento. Dall'altra parte invece la critica interna, cioè la definizione della credibilità o dell'attendibilità, anche questo lo abbiamo definito nella pillola precedente, di un documento. Certo, non tutti i criteri che la letteratura in materia ha enucleato sono funzionali a chi vuole fare analisi del contenuto dei social media e quindi non ha senso studiarli e elencarli tutti in questa sede. Per esempio, per quanto riguarda l'ambito della critica esterna, non c'è particolare problema di solito a determinare il tempo o il luogo di origine di un testo, che di solito sono quelli che in gergo tecnico si chiama, vengono ascritti ad autenticità generale o di primo tipo. Quindi fare analisi dell'autenticità generale di un documento vuol dire innanzitutto cercare di capire il luogo e la data di quel documento. Noi non siamo degli archeologi, al momento non è particolarmente utile soffermarsi su questo aspetto, anche se la complessità della comunicazione social sta incominciando a rendere importante anche ritornare a riflettere sui nuovi media, di cose che nei media tradizionali avevamo dato per scontato, perché che la pagina di un giornale abbia la data e che il luogo da cui provenga una pagina di giornale sia abbastanza scontato, non ci sono dubbi, tanto è vero che queste informazioni sono contenute sulle pagine di un giornale, sono contenute nei titoli di apertura o di chiusura di un film o di una trasmissione alla TV. Forse sulla questione social questi aspetti in parte richiederanno in futuro di essere di nuovo messi in discussione, ma per il nostro caso, per l'esempio che noi useremo anche a livello pratico, quindi le conversazioni sul coronavirus, possiamo pensare che l'autenticità generale o di primo tipo, quindi luogo e data di un documento, possiamo darle per scontate. E così come possiamo dare per scontato l'accertamento della primarietà o della secondarietà della fonte, cioè quello che in gergo di nuovo specialistico si chiama analisi dell'autenticità fontologica o di quarto tipo. Dal momento che non dovrebbero esserci significative differenze tra un eventuale originale e le sue copie, cioè nel momento in cui noi scarichiamo i dati dal web, se il nostro software funziona bene, non dovrebbero esserci delle differenze significative tra l'originale da cui abbiamo attinto e la copia che abbiamo memorizzato nel nostro hard disk. Invece assume una rilevanza decisiva la valutazione dell'autenticità di secondo tipo, che l'autenticità pragmatica, cioè relativizzata al problema esaminato. È quella riflessione sulla contestualizzazione, quindi sull'analisi contestualizzata del contenuto di cui vi ho già parlato, e quindi tornate indietro nelle prime pillole se questo aspetto non lo ricordate. Era contenuto proprio, scusate il bisticcio di parole, nella definizione stessa di content analysis, ok? Inferenze contestualizzate. Ok? Cosa vuol dire? Vuol dire mettere in relazione un messaggio con i suoi pubblici di riferimento, e questo aspetto lo approfondiremo nella pillola che seguirà questa, e soprattutto fare riferimento al fatto che quel materiale è un materiale che molto spesso, il materiale che arriva dai mezzi di comunicazione di massa, che è stato pensato per altri pubblici ed esprime significati che vanno letti tenuto conto del contesto nei quali sono stati espressi, e non possono essere decontestualizzati, perché si corre il rischio invece di distorcere il senso delle conversazioni che stiamo processando. Quindi assume una rilevanza decisiva per la content analysis dei mass media la valutazione dell'autenticità pragmatica o di secondo tipo, che fa riferimento a esaminare il messaggio in relazione al contesto rispetto al quale è stato prodotto, cioè rispetto al analizzare il messaggio rispetto al problema che è della cornice più ampia in cui quel messaggio è stato prodotto. Nel nostro caso analizzeremo il coronavirus, e analizzare in maniera contestualizzata le conversazioni sul coronavirus vuol dire rendersi conto, ad esempio, del luogo da cui questi dati li stiamo prendendo, se sono forum, se sono blog, se sono archivi di giornale, se sono conversazioni online, sui social network, e cercare di capire quali sono, ad esempio, le dinamiche, la sintassi, la grammatica che presidia il funzionamento di queste piattaforme, piattaforme, che cosa vuol dire avere delle conversazioni online, le analisi rispetto, le analisi che i sociologi hanno fatto rispetto a come noi interagiamo con la nostra identità online, se usiamo la nostra identità, se non la usiamo, cosa vuol dire le fake news, cosa vuol dire fare dei troll, insomma, sono tutti aspetti che devono poter essere presi in considerazione, perché il modo con cui questi luoghi funzionano e il modo con cui si sta su questi luoghi hanno un'influenza anche sul tipo di messaggi, su come questi messaggi vengono prodotti. E l'autenticità pragmatica impone che prima ancora di analizzare il contenuto stesso si debbano circoscrivere le domande cognitive, quindi gli obiettivi, le ipotesi, le riflessioni, ricordate il disegno della ricerca, cui il documento è in grado di rispondere, e una volta che queste domande sono state definite bisogna cercare di capire con quale autorevolezza. Si tratta cioè di definire quella che alcuni storiografi, come il polacco Topolski, definisce area di autenticità di un documento. Cioè la somma di quelle domande, di quei problemi, di quei dubbi, di quei bisogni di conoscenza rispetto ai quali quella fonte è in grado di rispondere in maniera attendibile e con che autorevolezza. Questo lo dobbiamo stabilire, perché non tutte le fonti sono parimenti autorevoli. Questo purtroppo chi crede alle bufale e chi è vittima di teorie del complotto non lo crede, ma non tutte le fonti stanno sullo stesso piano. Cioè non basta che confermino la nostra idea perché queste fonti siano ritenute attendibili, ok? Facciamo degli esempi in concreto, ok? Mi sono segnato qui sullo schermo una serie di appunti e quindi vorrei provare a fare degli esempi usando proprio i mezzi di comunicazione di massa. Se prendiamo il caso di media tradizionali, quindi televisione, giornali, radio, film, definire l'area di autenticità di un testo mediale vuol dire innanzitutto, da un punto di vista empirico, che bisogna sforzarsi ad esaminare l'oggetto che abbiamo di fronte alla luce del contesto nel quale è stato prodotto. All'interno, ad intra del mezzo comunicativo, si tratterà di prendere la singola occorrenza o la singola unità d'analisi, per esempio un pezzo di un articolo di giornale, un numero di una rivista, un film, una singola scena, a seconda del grado di finezza che ci serve raggiungere nella nostra analisi. E questa unità d'analisi, facciamo caso un articolo di giornale, dovrà essere studiata in rapporto allo spazio che la contiene, agli elementi sintattici e paratattici che l'hanno prodotta. Per esempio, molto spesso l'attenzione che un giornale dedica ad un tema rispetto alla dimensione che questo tema occupa nelle righe e nella quantità di caratteri che vengono pubblicati su questo giornale è anche di posizione in cui è collocato, se in una posizione molto visibile nelle prime pagine o addirittura in prima, fornisce indicazioni molto eloquenti rispetto al valore e all'importanza del tema e quindi del contenuto che viene veicolato. Saper riconoscere per esempio i diversi tipi di articoli dentro una delle varie sezioni di un giornale aiuta per esempio a definire meglio le domande che si potranno porre a questi materiali. Faccio un esempio stupidissimo, ma un pubbliredazionale è costruito sul modello di un articolo di giornale, ma non è un articolo di giornale, è pubblicità. E quindi ha caratteristiche molto diverse da un editoriale e da un articolo di cronaca. All'esterno, quindi se ci basiamo sulle caratteristiche esterne, sarà utile ad esempio conoscere il quadro dei rapporti tra il sistema mediatico, politico ed economico e ad un livello di profondità minimo che sia in grado di capire, di far capire, di chiarire quali sono le interdipendenze reciproche tra i diversi sistemi sociali che presidiano, governano, interagiscono, entrano in conflitto con il media system. Per esempio, mi scusate, chiudo la porta perché il mio bimbo me l'ha aperta e quindi sentite un sacco di rumore. Si direbbe il bello della diretta, ma anche il bello delle pillole registrate, perché non ho voglia di rifarla, abbiate pazienza. Quindi dicevo, delle interazioni reciproche che il sistema dei media, ad esempio col sistema politico e il sistema economico. Quindi non sapere che esistono ad esempio delle testate, degli editori, delle riviste, dei canali, dei forum, dei blog, dei canali YouTube, dei profili che possono essere costruiti con determinati obiettivi di tipo economico, politico, legittimi o illegittimi. Però non prendere in considerazione questi aspetti ovviamente inficia, prima ancora di partire, l'analisi poi del contenuto, perché probabilmente non saremo in grado di capire che certe riviste hanno degli obiettivi, perché hanno degli editori, hanno una linea editoriale di un certo tipo, hanno degli interessi da tutelare, da promuovere, da difendere. Oppure non saper riconoscere un profilo fake da un profilo vero mette a rischio determinati tipi di analisi, perché si rischia di mettere insieme contenuti e di prendere contenuti che sono stati costruiti in maniera profondamente diversa, come se fossero tutti buoni e potessero essere collocati tutti sullo stesso piano. Che ne so, fatemi schematizzare, se volessimo studiare il mercato del lavoro e volessimo analizzare archivi di giornali di diverso orientamento su questo argomento, occorre che il ricercatore metta a tema le domande che vuole sottoporre al proprio testo, tenendo conto del fatto che una parte di quelle fonti saranno fonti su cui, ad esempio, il governo ha un potere diretto, perché magari sono fonti ufficiali e istituzionali, e occorrerebbe cercare di capire se ci sono delle differenze di che tipo con il materiale prodotto sempre su questo stesso argomento da un'associazione di precari o da un gruppo che sta facendo uno sciopero per la tutela dei propri diritti, oppure continua sempre con un esempio in questo settore. Bisogna cercare di capire se quel quotidiano che stiamo analizzando è un quotidiano, ad esempio, che riflette alcuni interessi di parte in un asse politico destra-sinistra, oppure in termini di vicinanza a settori sindacali, industriali e così via. E poi bisognerebbe anche prendere in considerazione il contesto temporale e culturale. Non è la stessa cosa fare un'analisi sulla sensibilità e la percezione del rischio oggi, che siamo in piena pandemia dopo 2 mesi di lockdown, o averla fatta l'anno scorso. Okay? Tutto questo non deve essere vissuto come un vincolo o un condizionamento, ma deve essere vissuto come quel opportuno grado di intelligenza, di non banalità, di non ingenuità che chi fa ricerca deve avere per poter svolgere il proprio mestiere in maniera non infallibile, ma non sciocca, non banale, non ingenua, cioè per poter lottare, come dice Bloch, con il documento e fare in modo che non si subisca passivamente il documento fermandosi soltanto a quello che emerge grattando un pochino la superficie, ma cercando di contestualizzarlo all'interno di riferimenti testuali, ipertestuali, quindi al di fuori magari del singolo testo, della singola unità di analisi, che contribuiscono in maniera più ficcante a determinare una lettura e un'interpretazione più critica e accurata del senso che è contenuto all'interno del nostro oggetto. A proposito di oggetti, con la prossima pillola invece ci concentreremo su una classificazione dei materiali che la Content Analysis può sottoporre a indagini in modo tale da chiarire. Come vi ho detto, una delle cose più importanti che si fa facendo ricerca scientifica è dare un senso il più possibile chiaro, delimitato, preciso, argomentato ai concetti chiave, in modo tale da chiarire che cosa intendiamo per documento e che cosa intendiamo per testo e se ci sono, e ci sono, vi faccio questo spoiler, anche se tendenzialmente so che non bisognerebbe farli, le differenze tra diversi tipi di documenti e diversi tipi, di testi, in modo tale poi da concentrarci su quelli che effettivamente riguarderanno le nostre analisi pratiche. Nel frattempo, oltre che ripassare le altre pillole teoriche, vi ricordo che è opportuno che vi allineiate, se ancora non l'avete fatto, con le pillole pratiche che trovate caricate già da tempo su Twitch. Grazie e buono studio a tutte e a tutti voi.